Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Quattro minuti, mettiamola così, ci sono giorni in cui sono un po' in ritardo e poi ci sono giorni in cui sono ancora più in ritardo. Questo mercoledì novembrino appartiene alla seconda categoria, i giorni in cui sono un po' più in ritardo dei giorni in cui sono in ritardo, ma va bene, a parte il prologo. Comunque siamo qui, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, il demone del tardi. Sono in ritardo anche perché ero alle prese con l'ennesimo inquietante allarme che è stato lanciato proprio ieri, niente poco di meno che dal senatore Pillon. Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo. Mio Dio, non so se siamo pronti, il reggiseno da uomo si staglia all'orizzonte nell'incubo dipinto dal senatore Pillon. Vabbè, tra poco arriveremo al reggiseno da uomo, intanto siamo fermi al farfallino da pirla. Poi vediamo, naturalmente Pillon che prende le mosse e l'occasione per scagliarsi contro i Maneskin, un po' come i cugini di campagna, ma lasciamolo lì Pillon, gli abbiamo dedicato il tempo che meritava. Intanto niente, questa mattina mi sono svegliato e certo, bella ciao, quella sempre, però non solo. Questa mattina mi sono svegliato con in testa un paragone un po' bislacco, ma forse anche no. Cioè mi sono svegliato pensando che in fondo Berlusconi è come Sinner. Ce l'avete presente, no? Sinner, il tennista, quello che era rimasto escluso dalle ATP Finals, poi però si è infortunato Berrettini e lui è rientrato per sostituirlo e zac, 6-2-6-2, ha vinto subito. Ecco, lui è Sinner. L'altro invece è Berlusconi. Ce l'avete presente Berlusconi? Sì, ce l'avete presente. Bene. Ho pensato che in fondo Berlusconi è come Sinner, perché anche lui sembrava definitivamente escluso dalla corsa al Quirinale, che è un po' la TP Finals della carriera politica, poi si è infortunato Draghi e zac è rientrato e rischia allo stesso modo paradossalmente di vincere 6-2-6-2. Certo, a Berlusconi gli piacerebbe, e come se gli piacerebbe essere come Sinner, giovane, aitante, campione, con quei 20 anni e la ragazza che tu sai. Però forse ora gli basta anche solo essere come Sinner, l'outsider che non ti aspetti, perché è pazzesca la parabola di un Berlusconi che fino a 2 settimane fa si trincerava nelle corsie del San Raffaele, lo ricorderete, per non andare a processo, e adesso rischia di fare il suo ingresso trionfale al Quirinale. Passano le settimane, aumentano le quotazioni. Oh, poi magari viene fuori che Berlusconi al Quirinale è solo il lancio del nuovo disco di Silvio, un po' come è accaduto con Fedez, ma intanto non passa giorno che non venga politicamente accreditato, riaccreditato. Buon ultimo ieri Conte intervistato alla Stampa, Conte che guida quel movimento che un tempo gridava allo psiconano, ma d'altra parte recita adesso la Vulgata, va risarcito dopo tanti anni da perseguitato. Bene, il risultato quindi è che questo è il paese in cui a meritare il Quirinale per aver subito un'orribile persecuzione non è Liliana Segre, ma è proprio Silvio Berlusconi. Un Berlusconi che, come dire, oggi flirta sempre sulle colonne della Stampa proprio con Conte, che ieri lo ha riconosciuto come interlocutore politico, e che cosa dice Berlusconi? Giuseppe ha un po' il mio stile, eccolo qua, gli fa piacere, scrive Ilario Lombardo. È ovvio che a Berlusconi faccia piacere sentirsi invitare da un avversario politico, un ex premier come lui, al tavolo nobile delle riforme costituzionali. Non dà ufficialmente seguito alle parole di Conte, però se non lasciando filtrare un apprezzamento personale, appunto, dice Silvio, un po' il mio stile. E di Conte ha già detto più volte ai suoi collaboratori più fidati di aver notato diverse somiglianze con lui stesso per l'aspetto impeccabile, mai fuori posto e soprattutto sbarbato, perché quella è la condizione fondamentale, perché la barba per Berlusconi da sempre è il male. Berlusconi ha il totem di Folagra, ve lo ricordate? Il sindacalista che cercava di portare Fantozzi sulla strada dell'insurrezione extraparlamentare. Ecco, per Berlusconi la barba e quella roba lì salutava sempre, poi si è radicalizzato e si è fatto crescere la barba. Come scrive comunque Ilario Lombardo, poi a proposito appunto di questi amorosi sensi improvvisamente emersi tra Berlusconi e Conte, certo, scrive, come spiegano dentro Forza Italia, nella cortesia delle relazioni molto hanno fatto le decisioni di governo che non si sono mai accanite sull'azienda di famiglia. Nel Conte 1, quando furono cambiate alcune frequenze per allargare il 5G e gestire quelle da riassegnare, e dallo sviluppo economico allora guidato da Di Maio uscì un bando che sembrava tagliato su misura per Mediaset, oppure nel Conte 2, quando sempre il MISE attraverso su una norma dentro il decreto Covid, si inventò uno scudo per proteggere il colosso mediatico di Berlusconi dalla scalata della francese Vivendi. Ma c'è anche di più nell'orgoglio con cui Berlusconi ha accolto l'apertura di Conte, leader, non va dimenticato, di quel movimento che contro il presidente di Forza Italia ha edificato molto del proprio successo elettorale. Sulla proposta di riunire un tavolo per le riforme della Costituzione ha sentito l'eco delle sue tesi, innanzitutto sulla necessità di dare all'Italia un governo più stabile. Berlusconi però va oltre, ha sempre evocato una riforma della carta più radicale che trasformi la Repubblica da parlamentare in presidenziale. Conte non intende spingersi fino a questo punto, come non ha minimamente intenzione di cedere ai desideri quirinalizi del suo predecessore. Non potrà mai essere lui il nostro candidato al Colle, spiega il presidente dei 5 Stelle, sarebbe il colmo, troppo anche per una storia fatta di tante giravolte. Eppure Berlusconi adesso comincia a crederci davvero, racconta a chi gli è vicino che se prima ci credeva al 10-12%, occhio alla precisione della percentuale, 10-12%, ora pensa di avere molte chance in più. Se ne parla non più come un'ipotesi dell'assurdo, come l'epilogo paradossale di un paese mai sazio di sorprese. Di sorprese ce ne sono anche altre, poi le vedremo, ma intanto, come avete sentito, s'alza un grido da Tarvisio a Reggio Calabria, e il grido è: facciamo come l'Austria, uno slogan che finora era stato patrimonio esclusivo solo della Federci, non credo di altri. Ok, facciamo come l'Austria, ma magari, se possibile, facciamo come la Svizzera, che ha un salario minimo di 3.600 euro e si è pure qualificata ai mondiali. E invece no, facciamo come l'Austria. Per il momento va detto che di austriaco c'è solamente il valzer dei governatori, che dall'inizio della pandemia hanno piroettato leggiadri di posizione in posizione come se fossero al ballo delle debuttanti, e sono adesso i governatori a guidare il fronte di quelli che vogliono fare come l'Austria. Sono loro a proporre e a richiedere posizioni più restrittive, mentre intanto il governo frena e assume un atteggiamento più morbido. Se ci fate caso, è il ribaltamento totale di quello che accadeva nella prima fase della pandemia con il governo Conte, quando invece erano i governatori e le regioni voler allentare qualunque tipo di restrizione, mentre invece la posizione restrittiva arrivava dal governo. Si sono ribaltate le posizioni, ma d'altra parte, come dire, i ribaltamenti sono all'ordine del giorno, non passa casella di calendario che non ci sia un ribaltamento di paradigma. Basta dire che Salvini vota sia il Green Pass, che il titolo di oggi di Libero, che è diventato quotidiano alfiere dell'internazionalismo vaccinista, il carroccio dell'Udinovax. Matteo si schiera a favore del certificato verde al lavoro e subito lo ricoprono di insulti. Anche Borghi non ci sta, i governatori leghisti invece vogliono esentare gli immunizzati dai divieti. Si cita Borghi, che ha twittato in modo molto netto contro il governatore Fedriga del suo stesso partito. Va detto che ha twittato attorno alle 2:30 di questa notte, che magari, come dire, si nota meno, lo dico, però non si nota fino in fondo. Naturalmente il fronte dei governatori, il braccio di ferro con il governo, la situazione Covid, tornano a dominare, ai noi, le prime pagine dei quotidiani di oggi. Le regioni, limiti ai Novax, questo è il titolo che fa il Corriere della Sera. I governatori chiedono che ci sia una stretta per chi non si è immunizzato, ma il governo frena, nuovo Green Pass e restrizioni solo in arancione. Divide l'appello dei governatori, che chiedono il modello austriaco, il fronte che va da Fedriga a Fontana a Occhiuto, ma c'è lo stop di Salvini e Conte. L'esecutivo dice con nettezza che una misura per i Novax non è sul tavolo. Palazzo Chigi cauto, si valuterà la stretta retta per i non immunizzati se scatta l'arancione. Intanto il Green Pass va verso la riduzione della durata da 12 mesi a 9 o 6 e il test rapido potrebbe valere solo un giorno. Si guarda al modello tedesco, al ristorante solo guariti o vaccinati e intanto poi c'è l'orizzonte della terza dose, atteso entro la fine della settimana il decreto con cui il ministro della salute impartirà a tutto il personale medico e ai lavoratori che entrano nelle RSA l'obbligo di sottoporsi alla terza dose o al richiamo del vaccino, un traguardo che il ministro Speranza vorrebbe raggiungere a gennaio per tutti gli italiani. Alcune regioni stanno già partendo con la dose booster anche per la fascia tra i 40 e i 60 anni, poi si allargherà a tutti. C'è anche la questione dello stato di emergenza, Speranza ha detto più volte, scrivono Monica Guerzoni, Fiorenza Sarzanini sulle colonne del Corriere, ha detto più volte che una decisione sullo stato di emergenza sarà presa solo nell'ultima decade di dicembre. Da quel che trapela, Draghi non è convinto della necessità di prorogare lo strumento che ha fatto fin qui da cornice a tutti i provvedimenti sul contenimento del Covid-19 e che, avendo per legge una durata massima di 2 anni, scadrà il prossimo 30 gennaio. Quel che al momento sembra scontato è che il governo userà lo stato di emergenza fino all'ultimo giorno utile e quindi non si fermerà al 31 dicembre come è stato ipotizzato. E poi c'è l'allarme per la stagione dello sci, nata a vota, la stagione della neve è a rischio, l'area di Bolzano è sempre più vicina alla zona gialla e se col passare delle settimane dovesse andare in arancione gli impianti resterebbero chiusi anche quest'anno, a meno che non passi la proposta già formulata da Forza Italia e Lega, che vogliono limitare le misure della zona arancione alle sole persone che rifiutano di sottoporsi al vaccino. In quel caso, con il Green Pass valido, sarebbe possibile tornare a sciare anche per lo sci. Facciamo come l'Austria, Jödel, come se piovesse in Seggiovia, che è pratica peraltro già da sempre in atto anche sugli nostri impianti alpini. La nostra libertà va difesa, non possiamo finire in un nuovo lockdown, non lo dico io, lo dice Zingaretti oggi intervistato da Maria Teresa Meli, sempre sulle colonne del Corriere. Zingaretti dice che l'habitat del virus sta tra i Novax, va ampliata la fascia dell'obbligo vaccinale, se le decisioni sono condivise si può esplorare qualsiasi soluzione, per gli anziani si deve pensare a un anticipo della terza dose. Sempre sul fronte Covid, il titolo di Repubblica che riguarda invece il rischio del ritorno alla DAD, l'odissea per i tamponi riporta la scuola in DAD, la denuncia dei presidi, le ASL sono troppo lente, c'è il ministro Bianchi che prova a tenere il punto, non temo un ritorno in DAD, stiamo lavorando con le autorità nazionali e locali per garantire un anno sereno in presenza, la scuola dice oggi in sicurezza, il 95% del personale ha fatto la prima dose di vaccino, il 92% ha fatto la seconda, stiamo andando a grandi passi verso la terza, i ragazzi tra i 16 e i 19 anni sono sopra l'84%, però non stanno solo a scuola, controlliamo la situazione minuto per minuto, va da sé che però arrivano i dati, che non sono i dati nazionali sulle classi in quarantena che non ci sono, sono i dati che arrivano direttamente dalle ASL locali e che sgranati così dicono che le classi in DAD sono più che raddoppiate, per esempio nelle Marche, poi si citano casi della provincia di Venezia, provincia di Padova, gli aumenti a Bologna, in Piemonte, insomma al netto degli obiettivi e delle speranze già la DAD sta tornando a macchia di leopardo in alcune aree focolaio. Però mentre si discute in termini politici, nel momento in cui si dibatte in termini scientifici e il dibattito si allarga al tema delle libertà negate da una parte e dall'altra, e poi c'è invece, come dire, un piano concreto che è quello della prima linea che torna a dover affrontare l'emergenza Covid, speriamo in termini più limitati rispetto a quello che abbiamo visto, ma intanto allarme pronto soccorso, siamo a pagina 3 della Stampa, l'influenza si aggiunge alla quarta ondata, reparti già in crisi, manca un medico su 3, difficile garantire il percorso Covid, scrive Paolo Russo. I medici in prima linea nei servizi di emergenza e urgenza saranno meno di quelli che avrebbero voluto essere a protestare a Roma perché molti di loro non hanno potuto lasciare la postazione nei pronto soccorso. Pronto soccorso che stanno affogando per carenza di personale e che tra poco non riusciranno a fronteggiare la concomitante piena della quarta ondata e un'influenza che già si preannuncia più minacciosa rispetto allo scorso anno. E così rischia di saltare anche quel doppio percorso di ingresso tra sospetti Covid e altri pazienti che rappresenta il primo grande baluardo contro l'esplosione di focolai negli ospedali. A denunciare la situazione è la SIMEU, la società scientifica della medicina di emergenza e urgenza, che fa parlare i numeri. Prima del Covid nei pronto soccorso di medici ne mancavano 2.000, ora all'appello di dottori ne mancano 4.000, che rappresentano circa il 30% dell'organico necessario. In pratica ogni 3 medici di pronto soccorso ne manca uno. La fuga è tra gli effetti collaterali della pandemia che ha portato i camici bianchi sull'orlo di una crisi di nervi, favorendone l'uscita, senza che a compensare gli addii si facciano avanti le forze fresche dei neospecializzati. Per ogni 2 professionisti, dicono, che abbandonano, troviamo un solo sostituto. E così pronto soccorso stanno esplodendo. 1 su 3 era sovraffollato ancora prima della quarta ondata e qua e là lungo lo stivale diversi vengono momentaneamente chiusi per carenza di personale e ora la situazione rischia di peggiorare ulteriormente perché si aggiunge appunto l'influenza che ha iniziato a mordere. Il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità dal 18 ottobre al 7 novembre ha già contato 573.000 casi con un'incidenza di 3,5 influenzati ogni 1.000 abitanti, mentre nello stesso periodo dello scorso anno, quando si portavano le mascherine anche all'aperto e c'erano molte più restrizioni, il rapporto era di 1,15 ogni 1.000, praticamente un terzo. Insomma, una tempesta perfetta, scrive Paolo Russo sulla Stampa, che minaccia di far saltare in aria il doppio percorso Covid e non Covid dei pronto soccorso, che con la quarta ondata è un'assoluta necessità, ma così è come se dovessimo giocare contemporaneamente 2 campionati con la stessa squadra, denuncia il dottor Fabbri, che poi spiega: dover gestire 2 percorsi significa suddividere lo scarso personale in 2 gruppi, 2 mezze squadre, tenere in sospeso i pazienti in attesa degli accertamenti diagnostici per comprendere se sono positivi oppure no, e nel frattempo proteggerli in una sorta di terza area di controllo per non far correre rischi ad altri pazienti. Difficile garantirlo quando già prima del Covid i pochi medici e infermieri a disposizione dovevano affrontare 24 milioni di accessi l'anno, un'emergenza ogni 90 secondi. Questa dunque è la situazione della prima linea del fronte Covid negli ospedali, dove ci sono quelli che da tempo, da 2 anni a questa parte, come dicevamo, stanno lontani dai centri storici e manifestano il proprio dissenso in corsia, cioè i medici e gli infermieri. Lasciamo però il Covid per tornare adesso alla politica, innanzitutto per chiudere la questione Berlusconi, Quirinale, Conte e dintorni, perché oggi la Stampa, torniamo lì, apre con questo titolo: patto tra i leader, Di Maio dice no. Allora, c'era stata la prima intervista a Enrico Letta sulla Stampa, che aveva aperto all'ipotesi di un tavolo tra le forze politiche per rinsaldare il patto di governo. C'era stata l'intervista ieri di Conte, che aveva detto sì, ma adesso arriva Di Maio che invece dice no, ribadendo, come dire, la dialettica, la vibrante dialettica politica, si direbbe in politichese, all'interno del Movimento 5 Stelle. Insomma, lo scazzo tra lui e Conte per la leadership. Conte ieri aveva assestato la sua stilettata Di Maio dicendo: beh, dice tante cose, d'altra parte come non capirlo, sta in giro a promuovere il suo libro. Bene, che cosa dice Di Maio? Frena sul tavolo dei leader perché, parole sue, Renzi e Salvini sono poco seri, il ministro degli esteri parla ai suoi, il vertice di maggioranza rischia di essere un pericoloso boomerang. La doppia strategia dell'ex capo dei 5 Stelle: dialogare con Giorgetti e dare voce ai gruppi parlamentari. Intanto oggi il Corriere della Sera con Tommaso Labate racconta di come si stia fibrillando Allegro, il centrismo in Parlamento sempre più decisivo nella partita che si giocherà per il Quirinale, perché siccome si giocherà sul filo di lana di pochi voti, anche il peso dei 35 centristi diventa come quello della Ghisa, e allora parla Quagliariello, noi come Jep Gambardella, il centro di Coraggio Italia, ve la ricordate, la formazione di Toti e Brugnaro che sembra tornare centrale nella partita del Quirinale, per dire come siamo messi. Ma attenzione, perché gli altri decisivi per le sorti della legislatura, come si raccontava, erano i cosiddetti peones, e qui c'è una novità di quelle dirimenti che oggi viene raccontata da Francesco Verderami sempre sulle colonne del Corriere. Qual è la novità? Siamo a pagina 13. Così i parlamentari avranno la pensione anche se arrivasse il voto anticipato, la svolta decisa da Camera e Senato, colpo di scena, come direbbe Mike. Il Parlamento riconoscerà a deputati e senatori il diritto di ottenere la pensione anche nel caso in cui la legislatura dovesse terminare prima dei fatidici 4 anni, 6 mesi e un giorno, che è il limite fissato oggi dei regolamenti interni per riscattare la previdenza. La svolta è dettata da due sentenze emesse dal Consiglio di giurisdizione di Montecitorio e dal Consiglio di garanzia di Palazzo Madama, cioè gli organismi che agiscono in regime di autodichia, che è una parola che conosceranno in quattro ma che suona comunque bene, e che alla stregua di tribunali regolano autonomamente i conflitti tra le Camere e i parlamentari. Questi verdetti sono destinati per certi versi a fare giurisprudenza e potrebbero avere anche un impatto politico, visto che nel palazzo l'eventuale ritorno alle urne all'anno prossimo viene vissuto soprattutto dai peomens di prima nomina con grande preoccupazione, perché temono appunto di perdere la pensione. E quindi adesso, grazie a queste due sentenze che seguono dei ricorsi che erano stati fatti da deputati e senatori, la politica potrà fare ora il proprio corso, con la garanzia che anche se la legislatura dovesse terminare anticipatamente, nessuno perderebbe i propri diritti. Ai parlamentari uscenti che volessero farne richiesta, spiegano infatti fonti qualificate, basterebbe presentare un ricorso all'amministrazione e chiedere di integrare i mesi mancanti dall'atto di proclamazione delle future Camere al settembre 2022. I più interessati ovviamente i peones di prima nomina, alcuni di loro ieri in Transatlantico, e la nota di colore che chiude appresa la notizia, sono parsi decisamente sollevati e soprattutto liberi di prendere a questo punto una posizione politica che potrebbe determinare anche, come dire, la chiusura anticipata della legislatura senza più le remore del caso. Beh, buone notizie sul fronte delle pensioni per quanto riguarda i parlamentari, forse qualcosa si muove invece per tutti gli altri. Siamo sulla prima del Manifesto, pensioni, forse qualcosa si muove, e a pagina 2 Massimo Franchi racconta dell'incontro tra Draghi e i rappresentanti sindacali. Qualcosa si muove sul fronte pensionistico, niente di definitivo, niente di eclatante nell'incontro con CGIL e CISL e UIL, però Mario Draghi ha preso pieno impegno politico a modificare l'attuale sistema previdenziale e dunque la riforma Fornero, un impegno che verrà ribadito al prossimo Consiglio dei Ministri, qualcosa di impensabile solo pochi mesi fa, commentano i sindacalisti presenti all'incontro. Fissati nuovi incontri con i sindacati per migliorare la legge di bilancio e da inizio dicembre il confronto su una modifica strutturale delle pensioni, condividendo i capitoli di intervento, dalla flessibilità in uscita ai giovani, dalla differenziazione sui lavori gravosi alle donne. L'incontro, recitano le cronache, è iniziato in perfetto orario alle 17 a Palazzo Chigi, è però partito dal tema ancor più cogente del fisco e della destinazione degli 8 miliardi bonus fiscale. La richiesta dei sindacati è di usarli tutti sul cuneo fiscale per alzare le buste paga e allargare e aumentare le quattordicesime dei pensionati e detrazioni per meno abbienti. Finora il governo si era trincerato dietro la linea deciderà il Parlamento. Ieri anche il ministro Franco si è impegnato al confronto di merito con i sindacati che si terrà al MEF dalla prossima settimana. Stesso impegno anche sulle pensioni, capitolo che però nella legge di bilancio arrivata finalmente in Senato ha solo 611 milioni destinati per il 2022. Dopo un passaggio di Draghi con Franco che ha portato alla constatazione che non ci sono margini di risorse per modifiche strutturali quest'anno che necessiterebbero di parecchi miliardi, si è deciso di avviare un confronto con il Ministero del Lavoro per modifiche sulle norme ora previste, quota 102, APE sociale e opzione donna, con Franco che si è detto disponibile a ragionare sulla possibilità di spostare risorse da altri capitoli. Dichiarazione che i sindacati hanno tradotto così: se rinunciate a qualcosa sul fisco potremmo darvi qualcosa in esempio sulle pensioni, specie sul tema dell'allargamento all'ape sociale, dell'ape sociale. Il rischio che CGIL e CISL e UIL vedono è che il confronto possa subire uno stop con l'elezione del Presidente della Repubblica e un possibile cambio di governo e di quadro politico, visto che il confronto sulle pensioni parte a dicembre. Ho domandato a Draghi se terminerà in tempi brevi o se l'orizzonte è il DEF atteso tra fine marzo e inizio aprile, e lui ha confermato che quello è il tempo previsto. Poi gli ho chiesto, e Bombardieri che parla, se lo faremo ancora con lui, e ha risposto sì, lo farete con me. Così il segretario della UIL, mentre Landini dice abbiamo registrato la disponibilità al confronto, non c'è certezza dei risultati, consideriamo utile l'incontro e importante il percorso che si è aperto, la valutazione degli esiti e dei risultati la faremo nei prossimi giorni. Intanto le mobilitazioni proseguono per rendere sempre più evidente, dice Landini, che la legge di bilancio e le riforme devono mettere al centro il lavoro e i diritti. Io invece metto al centro il GR delle 8:30, a cui vado a cedere immediatamente la linea, e poi torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My bossa honey ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. E il good morning di oggi arriva alle 8:36 minuti e 57 secondi in questo momento, quando comincia la seconda parte del Demone del Tardi. Eravamo arrivati alle pensioni, eravamo arrivati alla lettura sulle pensioni, e restiamo nel contesto dell'azione di governo, della manovra economica, perché poi c'è anche il capitolo tormentato del reddito di cittadinanza. E oggi sull'argomento c'è una bella intervista viene fatta a Chiara Saraceno, un'intervista che troviamo su Open, il quotidiano online di Enrico Mentana, che fa anche cose buone, e c'è lo sfogo della Saraceno che si domanda cosa esiste a fare un comitato se poi non viene preso in considerazione. C'è sconforto nelle parole di Chiara Saraceno, sociologa e accademica italiana che presiede il Comitato Scientifico per la Valutazione del Reddito di Cittadinanza. La scorsa settimana l'organismo ha presentato la propria relazione e ha avanzato proposte, ma parallelamente la maggioranza si accordava su un testo che di quelle idee non ha tenuto minimamente conto. Il nostro, dice la Saraceno, è un comitato istituito per legge, non siamo mica una benemerita associazione della società civile, un gruppo di esperti volenterosi e volontari. Noi stessi membri pensavamo che se il governo aveva nominato un comitato scientifico per avere pareri sul funzionamento del reddito di cittadinanza era per prendere almeno in considerazione quei suggerimenti, altrimenti cosa ci facciamo qui in questo ruolo? La domanda è legittima, e adesso poi si entra nel merito. Che siano arrivate troppo tardi le proposte, viene domandato alla Saraceno, e lei risponde: il ministro Andrea Orlando era a conoscenza delle nostre proposte un mese prima, forse due mesi prima che venissero rese pubbliche. Lui era d'accordo con quanto rilevato dal comitato e ha portato le nostre istanze alla negoziazione con gli altri membri del governo. Dopodiché, evidentemente, non è riuscito a far modificare l'impianto del reddito di cittadinanza, anche perché i 5 Stelle, una volta ottenuto il rifinanziamento, non hanno fatto altre battaglie per migliorarlo. Anzi, ad esempio, hanno fatto resistenza per rivedere la scala di equivalenza in favore dei minori, che oggi valgono la metà degli adulti. Noi proponevamo una redistribuzione più equa delle risorse per il reddito. Loro si sono arroccati su questi 500 euro di assegno per tutti, che sono un po' il loro totem. Non so se Orlando riuscirà a far passare degli emendamenti governativi a reddito, dovrebbe avere le spalle coperte dai partiti, ma non so se tutto il PD è disposto a sostenerlo in questa sfida. Nel comitato, aggiunge, ci siamo domandati, ma chi sta difendendo davvero? Il reddito di cittadinanza? Insomma, viene chiesta la Saraceno, si aspettava che i politici dessero seguito al decalogo stilato dal comitato voluto da quegli stessi politici, che in fondo sembra logico. È logico, dice la Saraceno, ma io non sono un'illusa. Non pensavo che il governo prendesse in considerazione tutte le criticità rilevate dal comitato, ma almeno devono spiegarci perché hanno detto no a tutto. Soprattutto trovo deprimente che il governo continui ad avallare la narrazione che i percettori del reddito rifiutano il lavoro e preferiscono restare a casa, oppure che vengano inaspriti i controlli per limitare i cosiddetti furbetti. Se agisce solo su questi due fronti, vuol dire che non tiene conto del dato empirico più importante, cioè l'offerta di lavoro è scarsa, praticamente assente per i beneficiari del reddito di cittadinanza. È questo che mi turba come cittadina, oltre che come presidente del comitato. Poi si entra nel merito dell'età. L'età media dei beneficiari del reddito di cittadinanza è di circa 36 anni. Possiamo ritenere che abbia avuto un impatto positivo sui giovani nella ricerca di una propria autonomia e indipendenza economica dalle famiglie? Risponde la Saraceno. In realtà su questo aspetto c'è un fraintendimento importante. Gran parte dei giovani sotto i 30 anni non ricevono il reddito di cittadinanza in quanto diretti beneficiari, ma in quanto figli di un nucleo familiare che non si è ancora scisso, e ciò si inserisce nel contesto tipicamente italiano in cui i giovani lasciano piuttosto tardi la famiglia, a maggior ragione se sono costretti a farlo dalle condizioni economiche modeste. Il reddito di cittadinanza non è una misura per giovani che vogliono andare a vivere da soli o per coppie appena sposate con figli piccoli al seguito. Facciamo chiarezza poi quando parliamo dei fantomatici 500 euro che andrebbero ai giovani con più di 18 anni seduti sul divano. È falso, perché gli adulti della stessa famiglia ricevono una quota ciascuno del reddito di cittadinanza che spetta al nucleo familiare, non l'assegno intero. Tutta questa ricostruzione fantasiosa, dice ancora la Saraceno, nasce da un malinteso. Originariamente i 5 Stelle, prima ancora di andare al governo, facevano propaganda sul reddito di cittadinanza immaginandolo come una misura di sostegno ai giovani disoccupati. Questo binomio, giovani disoccupati e reddito di cittadinanza, è rimasto nella narrazione. Poi, quando il reddito di cittadinanza si è dimostrato per quello che è in realtà, ovvero uno strumento di sostegno economico, come tutti gli strumenti assistenziali, è stato legato al reddito familiare, non del giovane single che vive da solo, ma della famiglia con la quale il giovane è rimasto a vivere. I giovani, aggiunge, dovrebbero essere il target privilegiato delle misure pubbliche di sostegno economico, invece così non è. Poi va aggiunto il fatto che in Italia le politiche attive del lavoro non funzionano, e questo vale per tutti, anche per gli adulti. Quando è stato istituito il reddito di cittadinanza si è diffusa l'illusione generosa che si potesse bypassare la scarsità di politiche attive del lavoro nel nostro paese. Invece, se la formazione, l'aggiornamento continuo delle competenze professionali, i percorsi di orientamento non funzionano, qualsiasi misura per agevolare l'accesso degli esclusi al mercato del lavoro non può funzionare. E quindi qui si arriva ai navigator e ai centri per l'impiego. Da bocciare, viene chiesto alla Saraceno, e questa è la sua risposta. I navigator sono stati una soluzione ingenua per sopperire alle carenze dei centri per l'impiego, al di là del fatto che spesso i navigator stessi erano persone al primo impiego. Se consideriamo chi ha risposto meglio alle mansioni richieste, notiamo che la loro attività è stata inconcludente. Perché? Perché il problema principale risiede nei centri per l'impiego, dai quali i navigator dovevano passare per le pratiche, per formare i beneficiari del reddito di cittadinanza. I centri per l'impiego, con poco personale non sempre adeguato ai compiti richiesti per il caso del reddito di cittadinanza, non hanno dato corso alla maggior parte delle pratiche avviate dai navigator. Adesso sembrerebbe che arriveranno molti soldi per le assunzioni di nuovo personale. Ecco, ritengo che i primi da assumere debbano essere proprio loro, i navigator, che ormai un'esperienza sul campo se la sono fatta. Purtroppo non mi sembra che si procederà così, e sarà l'ennesimo spreco in un settore cruciale come quello delle politiche attive del lavoro. E poi dice ancora, e qui chiudiamo, io sono una di quelle che hanno criticato aspramente il reddito di cittadinanza quando fu istituito, non perché veniva introdotto, aggiungerei finalmente, come misura più consistente del misero reddito di inclusione, ma perché si basava su meccanismi sbagliati. Detto ciò, meno male che era in vigore il reddito di cittadinanza quando è scoppiata la pandemia, ha salvato tante famiglie da situazioni disperate. Adesso però dobbiamo guardarci in faccia, ci vantiamo di essere essere un paese ricco del G7, ma abbiamo introdotto solo 3 anni fa una misura di protezione, una garanzia del reddito per chi è povero, e questo è inaccettabile. Così Chiara Saraceno e il suo sbalordimento da presidente del comitato scientifico istituito dal governo per il reddito di cittadinanza, istituito e come racconta lei mai nemmeno vagamente ascoltato. A proposito della manovra, vi cito 2 titoli di oggi. Uno è quello del Sole 24 Ore, che racconta che sono già 90 i decreti attuativi, cioè è cominciato l'iter parlamentare al Senato, i tempi sono stretti per arrivare al sì finale prima di Natale, ma già si allunga l'ombra dei tempi supplementari, visto che appunto il disegno di legge prevede 90 decreti attuativi, 51 dei quali con scadenza, alcuni anche molto stringenti. Adesso vanno aggiunti altri 6 provvedimenti attuativi contenuti nel decreto fiscale collegato. Insomma, si batte il record della legge di bilancio varata a fine 2020 con tutti gli allungamenti di tempistiche del caso. Ma più interessante invece è il titolo che fa in apertura Domani a proposito della transizione ecologica in manovra, una transizione ecologica all'italiana, titola Domani: nella legge di bilancio 150 milioni di euro che servono all'ENI, il Ministero finanzierà le tecnologie di stoccaggio dell'anidride carbonica, il gruppo petrolifero aggiusta un progetto pilota a Ravenna prima del grande investimento da 2 miliardi, le proteste degli ambientalisti. Ma intanto sotto traccia c'è un'altra partita politica che si sta giocando, che è quella sulla RAI. Anche qui torniamo agli anni 90, vi ricorderete quanto era centrale il gioco delle nomine per la RAI. Dall'avvento del web in poi sembra sempre che la televisione generalista conti ogni giorno un po' meno, invece ai fini della formazione del consenso, lo dicono tutti i dati, in Italia oggi continua ad essere l'elemento predominante quello dello schermo televisivo. E allora eccola qua la partita di altri tempi, che viene raccontata oggi sulla prima del Foglio. RAI di tutto, di più, la racconta Simone Cannettieri. Allora, ci sentiamo dopo, e mimano il gesto del telefonarsi, altro che Quirinale. Le due coppie che si incontrano di mattina all'Eur, all'assemblea della Confesercenti, hanno la testa solo sulla RAI. Vale per Enrico Letta e Giuseppe Conte, ma anche per Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La giornata sarà lunghissima, piena di minacce dei leader, stalli con direttori nei tunnel, che ne sarà di me, altri ben acquattati, mi spiace, sono fuori Roma, che succede? Oggi la di Carlo Fortes comunicherà al CDA i curricula dei prescelti, domani ci sarà il consiglio d'amministrazione a Napoli per ratificare le nomine, tutti i partiti vogliono un posto al sole, vista dal governo, dunque da Mario Draghi la rotta indicata è questa, serve innovazione, una donna di gradimento di Palazzo Chigi deve andare al TG1, il quadro politico è così frastagliato che serve un giro di direttori molto ampio, fotografia di ieri sera, ma la notte potrebbe aver riservato sorprese. Monica Maggioni è la prima scelta interna per dirigere il telegiornale più importante di Viale Mazzini al posto di Giuseppe Carboni, indicato dal governo Conte. Il Movimento 5 Stelle anche sulla RAI ha dimostrato di essere 2 partiti in 1. Di Maio è favorevole a Maggioni, Conte è pronto alle barricate. Attenzione, per il TG1 è vagliato con molta attenzione anche il profilo di Barbara Stefanelli, vice direttore vicario del Corriere della Sera, ma l'ipotesi papessa straniera è osteggiata da Lusigrai, il potente sindacato interno. Il capo del Movimento 5 Stelle è pronto allo strappo e minaccia il voto contrario dell'esponente grillino in CDA. I messaggi di Conte arrivati a Palazzo Chigi sono stati di questo tenore: se fate saltare Carboni, cambiate anche i direttori del TG2 e del TG3. Gennaro San Giuliano però dovrebbe rimanere al suo posto, mentre Mario Orfeo, che non è in scadenza, lo danno in uscita. Per l'ex direttore generale della RAI si fa largo l'opzione di una direzione di genere, quella degli approfondimenti, foresta popolata da Bruno Vespa, Lucia Annunziata, Sigfrido Ranucci. Al suo posto al TG3 ecco un'altra donna, Simona Sala, gradita al PD ma anche a Di Maio, proveniente dalla direzione del giornale radio, dove potrebbe invece andare Carboni. Ma l'ultimo pezzo di potere contiano, nonostante gli ottimi ascolti, potrebbe comunque pagare la discreta furia iconoclasta che ha caratterizzato l'avvento di Draghi a Palazzo Chigi, iniziata con il siluramento del commissario straordinario Domenico Arcuri e finita con il TG1, in mezzo i servizi segreti, la protezione civile, il CTS. I parlamentari contiani ieri si sentivano calpestati, quelli vicini a Di Maio fischiettavano con le mani in tasca, poi c'è la destra. Giorgia Meloni ha chiesto la direzione di una testata, Fratelli d'Italia è l'unica forza di opposizione e non è rappresentata nemmeno in CDA. Meloni non vuole la comproprietà con Salvini di San Giuliano, ha provato per il TG2 a sostituirlo con Nicola Rao, ma non è passato. Fratelli d'Italia sta ripiegando allora su Rai News, guidata da Andrea Vianello, considerato in Rai non lontano dall'area Dem, che potrebbe traslocare gli approfondimenti qualora Orfeo resistesse al TG3. Ma la vera partita gestita in toto da Palazzo Chigi è quella del TG1. Conte prova a tenere una posizione, ha fatto chiamare Lucia Annunziata proponendole la direzione. Ha cercato di lanciare Simona Sala con la sponda di Enrico Letta, ma ha trovato lo stop di Di Maio in asse ancora una volta con Draghi, per dire l'intrico. Ieri sera danzavano su Viale Mazzini tutte le direzioni disponibili, compresa quella di GR Parlamento, che a dicembre vede terminare il mandato di Antonio Preziosi. Draghi, consigliato tra gli altri da Francesco Giavazzi, ha assistito fino alla fine alle contorsioni dei partiti con le idee ben chiare. Questa mattina la soluzione del rebus, le nomine dei TG sono state uno stress test, chiude Simone Cannettieri, in vista dell'elezione del capo dello Stato, quando se ne vedranno di tutte e di più. Direi che se ne vedono già abbastanza anche in questa partita della Rai. Ricordatevi naturalmente il mantra giù le mani dei partiti dalla Rai, le riforme che dovevano allontanare la Rai dalla politica. Siamo sempre a quel punto lì. Per dire dell'importanza della centralità della televisione, sempre sul Foglio l'effetto Fox News, perché si parla di Fox News, perché ha aperto il dibattito sul ruolo che Facebook ha avuto nella diffusione di fake news e di accompagnamento di fatto alle teorie del movimento Novax. Il Foglio racconta invece come il vero pezzo da 90 della diffusione del propaganda Novax negli Stati Uniti sia Rupert Murdoch e Fox News. E oggi sempre il Foglio, che a questo argomento dedica tantissimo spazio e tantissime energie, torna sul tema della cancel culture, perché ricorderete che l'episodio di Terry Gilliam, straordinario regista e membro dei Monty Python, bandito da un teatro londinese, questa volta è il turno di John Cleese, un altro membro dei Monty Python, che pochi giorni fa ha scelto di autocancellarsi da uno speech che avrebbe dovuto tenere la scorsa settimana alla Cambridge University. La storia è questa: tutto comincia ai primi di novembre, quando uno storico dell'arte molto affermato di nome Andrew Grant Dixon, nel corso di una lezione sul nazismo, sceglie di imitare Adolf Hitler per mostrare nel modo più diretto possibile la ferocia delle sue idee anche nel mondo dell'arte. L'intervento viene registrato, l'imitazione del professor Grant Dixon viene isolata, il frammento dell'imitazione inizia a girare sulla rete e alla fine l'Università di Cambridge, in particolare il suo preside, decide di prendere una decisione che il Foglio definisce surreale. Compila per la prima volta nella plurisecolare storia dell'università una lista nera, una blacklist, indicando un lungo elenco di oratori vietati nell'università, e in quell'elenco inserisce anche il professor Grant Dixon. Barry Weiss, nella sua famosa lettera di dimissioni consegnata un anno fa al New York Times, disse che la sua scelta di scappare dal Times era derivata dal fatto che Twitter, pur non essendo nella gerenza del giornale, era diventato il vero direttore finale, quello che aveva l'ultima parola, la parola decisiva su ogni opinione, su ogni scelta editoriale. Il caso dell'Università di Cambridge rappresenta però un salto di qualità significativo, dice il Foglio, sul fronte della libertà di pensiero. E la cancellazione del professor Grant Dixon dal palinsesto accademico dell'università nasce dalla volontà di punire e cancellare qualcosa che si trova un passo prima del free speech. E qua si arriva a John Cleese, perché una volta venuto a conoscenza della lista nera di Cambridge, Cleese ha deciso di autocancellarsi da Cambridge, offrendo al presidente docente dell'università un'autodenuncia ironica relativa a un fatto avvenuto anni fa che oggi sarebbe considerato scandaloso, cioè un'imitazione formidabile di Hitler fatta dallo stesso Cleese nel 1975 ai tempi dei Monty Python. L'intervento che Cleese ha scelto di cancellare a Cambridge non è uno dei tanti, bensì un intervento che avrebbe dovuto permettere all'università di riflettere su un documentario che Cleese sta girando per Channel 4 e che sarà dedicato proprio al tema della cancel culture. Chiudiamo qua per andare negli ultimi due minuti a un giro veloce sul resto delle prime pagine dei quotidiani di oggi, perché si trovano altre notizie che ancora non abbiamo avuto il tempo di citare. Per esempio, siamo sulla prima del Corriere della Sera: Biden e Xi Jinping che tentano il dialogo, ma su Taiwan resta lo scontro. Anzi, dice Repubblica, citando media americani, gli Stati Uniti sarebbero pronti a boicottare le Olimpiadi. Sulla prima del Corriere anche la storia orrenda del bambino di 10 anni accoltellato dal padre appena fuggito dall'ospedale in cui era ricoverato per Covid. E poi c'è Marine Le Pen sulla prima del Corriere che dà consigli a Salvini e Meloni, che si devono unire per un grande apparentamento di estrema destra da portare anche in Europa. Il tema dell'inflazione sulla prima della Stampa: su del 3%, la più alta dal 2012, stangata da 300, da 900 euro, che è anche l'apertura del Giorno. Impennata dei prezzi, conto da paura. Il Giorno che mette in prima anche lo scontro tra Sala e Moratti sullo stadio di San Siro. Salvare il Meazza, allora lo paghi lui, è la frase di Sala, con la replica stizzita di dell'ex presidente dell'Inter. Naturalmente Renzi sulla prima, come apertura del Fatto Quotidiano. Renzi che vuole trascinare i suoi PM alla Consulta, mentre invece si torna sul fronte Covid con il titolo del Messaggero, dove c'è anche la polemica tra Le Figaro e Napoli, con la risposta che da Napoletano Doc fornisce orgogliosamente Paolo Sorrentino. Avvenire invece, insieme al Manifesto, resta l'unico giornale che apre sul tema dei migranti intrappolati alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, contro i migranti con l'acqua e i gas, e il titolo di Avvenire. Mentre invece la Gazzetta dello Sport scrive la letterina di Babbo Natale in anticipo, e che cosa chiede? Vogliamo il mondiale, perché a questo punto ci tocca incrociare le dita e sperare di riuscire a giocarsi degnamente i playoff. Finita qua, perché sono le 8:57 minuti, il mio countdown dice basta. Saluti a tutti da Gianmarco Bacchi, grazie per esserci stati, rimanete con noi perché tra poco arriva Prisma. Ci sentiamo come sempre domani alle 8 con il Demone del Tardi. Ciao.